dello Spirito Santo.
Amen.
Dio che solo è sapiente, a cui sale la gloria in Gesù Cristo nei secoli, sia con tutti voi.
L'avvento liturgico che volge al suo compimento ci offre oggi la pagina evangelica dell'Annunciazione, icona dell'incontro di Dio con una creatura totalmente disponibile al compimento della sua volontà. Il sì di Maria diventa gioia per Dio, che trova accoglienza e fiducia nel cuore di una donna, e gioia per tutta l'umanità, che può finalmente aprirsi alla salvezza e al dono di una vita nuova.
L'invito ad aprirci al dono della salvezza e di una vita nuova rivolta a ciascuno di noi, a tutta l'umanità, alla Chiesa. Ciascuno di noi porta in sé quasi in sintesi l'umanità, e perciò ogni volta che un credente si apre all'azione di Dio, permette alla salvezza di inoltrarsi in tutte le pieghe anche più nascoste di questa umanità e di trasfigurarla. Chiediamo di essere noi capaci di questa accoglienza e di questa mediazione del dono di Dio, riconoscendo innanzitutto le contraddizioni, le fatiche che attraversano il nostro cuore e la nostra esistenza, chiedendo umilmente il perdono di tutti i nostri peccati. Signore Gesù Cristo, compimento delle promesse fatte a Davide, Kyrie eleison, Christe eleison.
Kyrie eleison, Christe eleison.
Signore Gesù Cristo, conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio grande e misericordioso, che tra gli umili scegli i tuoi servi per portare a compimento il disegno di salvezza, concedi alla tua Chiesa la fecondità dello Spirito, perché sull'esempio di Maria accolga il verbo della vita e si rallegri come madre di una stirpe santa e incorruttibile. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Dal secondo libro di Samuele. Il re Davide, quando si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va e di al mio servo Davide: così dice il Signore: forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io ti ho preso dal pascolo, mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò, perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in passato e come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Io sarò per lui padre, ed egli sarà per me figlio. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a me. Il tuo trono sarà reso stabile per sempre. Parola di Dio.
Per secoli eterni, ma ora manifestato mediante le scritture dei profeti per ordine dell'Eterno Dio, annunciato a tutte le genti perché giungano all'obbedienza della fede, a Dio che è solo sapiente, il solo sapiente per mezzo di Gesù Cristo, la gloria nei secoli. Amen. Parola di Dio.
La Vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo, e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore.
Un giorno Gesù disse: «Non si mette vino nuovo in odri vecchi, altrimenti il vino nuovo spacca gli odri e si perde, e il vino e gli odri, ma vino nuovo in odri nuovi». Spiegare questa pagina di Vangelo in maniera banale, significa dargli un sapore di vino vecchio che non dice nulla, significherebbe ammutolirla. E invece è una pagina che contiene in sé la forza prorompente e dirompente di un vino nuovo che può essere compreso, gustato soltanto da persone che hanno superato una mentalità vecchia e sono pronte a rinnovarsi secondo lo spirito del Vangelo, che è uno spirito rivoluzionario. Dicevo domenica scorsa e l'altra domenica, contemplando la figura di Giovanni il Battista, dicevo di lui che è un ribelle secondo la logica e la mentalità degli uomini del tempo. È stato anche lui un rivoluzionario. Anche la pagina di Vangelo di oggi ci presenta due ribelli. Dio e una donna, Maria di Nazaret. Ribelli secondo ancora la mentalità del tempo che vorrebbe sapere in anticipo chi è Dio, come Dio agisce e come bisogna rispondere alle azioni di Dio. Entriamo in questa pagina. L'abbiamo accostata soltanto sfiorata nella solennità dell'Immacolata Concezione perché ci siamo soffermati soprattutto sul nome nuovo con cui Dio ha chiamato Maria per mezzo del suo messaggero. Ora vogliamo farla vibrare in tutta la sua intensità perché faccia appello alla novità del nostro cuore e della nostra vita, comprendiamo quello che vuole dirci e ci chiediamo se siamo disposti ad entrare nella stessa logica. Dove sta la ribellione di Dio innanzitutto, che supera, scavalca ogni canone possibilmente immaginabile da parte dell'uomo? Beh, innanzitutto diciamo che Dio ha sbagliato direzione, ha sbagliato strada e ha sbagliato persona. Sta per realizzare il suo progetto di salvezza atteso da tutti i tempi, sta per realizzare la promessa fatta a Davide poco fa nella prima lettura, che è l'alleanza più grande che Dio ha stipulato con un suo eletto, con Davide, e che tutti attendevano ormai disperati che si realizzasse. Ma non va a Gerusalemme, la città santa, non va nel Tempio. C'era andato, a dir la verità, poco prima, e si era rivolto ad un sacerdote, addirittura di una delle classi più aristocratiche, Zaccaria, un uomo che doveva avere dimestichezza con la parola ed essere pronto a comprendere gli interventi assolutamente inaspettati e incomprensibili di Dio. E lo sappiamo, non crederà, addirittura pretenderà un segno. È stato un fallimento per Dio, ha dovuto comunque agire senza la capacità di comprendere da parte di un uomo, di un sacerdote. Qui siamo nella Galilea delle genti, una terra profanata dai pagani, terra di Zabulon e di Neftali, chiusa nell'oscurità, nell'incapacità di comprendere i disegni di Dio. Entra in una casa e si rivolge ad una donna. Sapete cosa dicono i rabbini? Gli ebrei non riconoscono, non accolgono il Nuovo Testamento, perciò si fermano alla Bibbia dell'Antico Testamento, alla Bibbia ebraica. Dio ha rivolto la sua parola soltanto una volta a una donna, e solo per rimproverarla, a Sara, la moglie di Abramo, che non aveva creduto che avrebbe potuto concepire. E sapete, l'abbiamo ripetuto tante volte, che secondo l'interpretazione del tempo, ma tuttora vigente, in Oriente la donna non è incapace, quindi non è degna di mettersi in ascolto di Dio e di comprendere la sua parola. Qui Dio, mediante il suo messaggero, parla con una donna, entra in un luogo di quotidianità, comincia a far storia. E ci stupisce anche la prima parola che pronuncia. Ricordiamo che è il messaggero che parla, ma è come se fosse Dio che parlasse nel suo messaggero. Entrando in quella casa, davanti a quella donna, pronuncia la parola più bella che Dio poteva pronunciare e che desidera ancora pronunciare in tutta la storia: gioisci. Io ho meditato molto su questa parola e l'ho associata alla prima parola che Dio dice all'umanità nel momento in cui l'ha creata, che ci rivela che Dio non è colui che crea in maniera imperfetta una condizione umana e poi vi entra per disturbarla, per essere colui che pone dei limiti. Qual è stata la prima parola che Dio ha pronunciato all'umanità, ad Adamo, quando l'ha creato? Andate ad aprire il libro della Genesi. Dio dice: tu potrai, dà all'uomo la più completa possibilità di realizzazione. E sappiamo e conosciamo bene quella pagina. Ora, nel momento in cui deve introdursi nell'umanità per fare storia di salvezza, per guarire quelle piaghe che sono state causate dalla disobbedienza di Adamo e che tutti i profeti avevano annunciato come un giudizio, il giorno di Dio, il castigo. Ricordiamo che lo stesso Giovanni Battista, che prepara la strada al Messia, lo sappiamo anche dagli altri Vangeli, aveva parlato in termini di giudizio: finalmente avrebbe ristabilito la giustizia e quindi condannato gli empi. E Dio invece pronuncia la parola che troverà eco tra qualche giorno, nella notte di Natale, nel momento in cui si incarna, e dice: gioisci, rallegrati. C'è una carica straordinaria in questa parola, perché raccoglie tutti gli inviti alla gioia messianica dell'Antico Testamento. Soprattutto questo: gioisci, figlia di Sion. La figlia di Sion era il popolo di Israele che adesso viene rappresentato, e Maria comprende tutto questo in una ragazza, in una donna, la Vergine di Nazareth. Poi la chiama con quel nome nuovo, che è Caritomene, sul quale adesso non ci soffermiamo, ma poi le dice qualche cosa che spesso, essendo così densa la pagina di Vangelo, non raccoglie la nostra attenzione e neanche il commento dei predicatori, ma è fortissimo. Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te. Attenti bene che nessuno di noi pensi che questa affermazione significa che Maria ha già concepito il Verbo nel suo grembo. No, assolutamente, perché il Verbo sarà concepito solo dopo che Maria avrà accettato. Ma questa parola sta indicando a Maria, e comprendiamo che Maria conosce bene il sapore di questa espressione, sta dicendo a Maria la stessa cosa che Dio aveva detto ai profeti nel momento in cui li aveva scelti per un ruolo di salvezza per l'umanità, ma con un'intensità completamente nuova e insuperabile. Perché ogni volta che aveva chiamato un profeta per una missione molto difficile, ma la missione di Maria sarà ancora più difficile, Dio assicura che nel cammino e nell'esercizio di quel compito sarà compagno di viaggio. Io sarò con te. A Maria non dice io sarò con te, dice il Signore è con te, al punto che può essere tradotta questa espressione il Signore è in te. Cioè tu sei la donna che hai permesso a Dio la massima prossimità, la massima vicinanza. E Maria, in questo stato di comunione perfetta con Dio, diventa già profezia di quello che avverrà per l'umanità e per ciascuno di noi. Il Signore è con te. Come sarà chiamato il Figlio di Dio che si fa uomo? Emanuele, Dio con noi. E le ultime parole di Gesù nel momento in cui lascerà gli apostoli, prima dell'ascensione, dice: ecco, io sono con voi. Maria sta dicendo che si sta realizzando per ciascun uomo, per me, per te, il desiderio di Dio di entrare in una intimità unica e indissolubile, come un'intimità nuziale. Dio che vuole aderire a noi. E in questo momento aggiunge un'altra espressione. Maria viene turbata non dalla presenza del messaggero, ma dalle parole che sta pronunciando. È una donna intelligente, capisce che sta per essere introdotta nel disegno della salvezza di Dio, ma non ha nessun paragone per poter comprendere quello che sta accadendo. E perciò c'è questo turbamento che non è paura, anche se l'angelo le dirà non temere. E aggiunge l'angelo: hai trovato grazia presso Dio. E adesso qui ci fermiamo. Nel rapporto tra Dio e Maria, chi è che ha trovato grazia? Maria, perché riceve questo annuncio, O Dio, perché trova in Maria una piena disponibilità a rispondere senza resistenze, con perfetta intelligenza e libera obbedienza al suo progetto per la salvezza dell'umanità. Noi abbiamo tante volte detto che Dio, quando interviene nella storia degli uomini, fa grazia, ma stiamo dicendo una grande stupidaggine, perché Dio interviene sempre nella storia degli uomini, anche in questo istante, e Lui viene per fare grazia. Non ci sono momenti eccezionali. Il momento eccezionale è il momento che può accadere per Dio, nel momento in cui la creatura si apre all'azione di Dio. E Maria è la creatura, ripeto, di un'intelligenza straordinaria, che comprende, accetta e dà la possibilità a Dio di realizzare il suo piano di salvezza. Dicevo prima che, secondo l'interpretazione attuale, anche in Oriente, la donna non è capace di conoscere la parola di Dio. Sapete che le sinagoghe a quel tempo avevano la parte centrale, la più significativa, che era dedicata agli uomini. Le donne potevano ascoltare soltanto in un luogo di emarginazione, non c'era un coinvolgimento diretto, quindi potevano ascoltare la parola, ma non potevano entrare più di tanto. Si capisce che Maria non ha permesso alla parola di Dio di rimanere emarginata nel suo cuore. Ma anche se la collocazione culturale la metteva ai margini, lei ha permesso alla parola di Dio di entrare al centro e permetterà a questa parola di diventare carne. Dov'è ancora questa ribellione di Dio e questa ribellione da parte di Maria, torno a dire, secondo i canoni comuni? C'è questa ribellione perché Dio chiede ad una donna e attende da una donna la risposta. Sapete che leggere questa pagina di Vangelo tuttora in un ambito orientale crea subito uno scandalo enorme? Dopo che Maria, in maniera intelligente, ha cercato di capire come poteva avvenire quello che il messaggero le diceva, perché non ha avuto rapporti ancora, pur essendo promessa sposa con Giuseppe, e il messaggero gli dice che ciò che avverrà nel suo seno, se lei accetta, sarà la realizzazione di una grazia particolarmente grande, al punto che il figlio sarà chiamato figlio dell'Altissimo, discendente di Davide, e che il suo regno non avrà fine, e lei ci crede? Crede addirittura che genera il re di Israele, lei che non ha nessun titolo regale e vive al di fuori del centro religioso, culturale, regale del tempo, che, come ripeto, era Gerusalemme? Accetta una donna. Se un uomo vuole sposare una donna tuttora in Oriente, la donna non ha nessun diritto di dire accetto o non accetto. È il padre che accetta per lei. Se il padre non c'è, è il fratello. Se non c'è il fratello maggiore, gli altri fratelli minori. Se non ci sono fratelli, il cugino più prossimo. Qui Maria ha il coraggio di mettere in gioco completamente se stessa e di dare il suo sì a Dio, perché ha compreso che Dio ha abbattuto queste logiche umilianti. E questo vale non soltanto per uomo o donna, significa che davanti a Dio non c'è nessuna emarginazione, e ogni uomo elevato all'altissima dignità di poter essere addirittura equiparato a Dio, di fronte al quale può stare in dignità, in dialogo e in possibilità di risposta. A questo punto sarebbe interessante chiarire che cosa significa obbedire a Dio, perché qui c'è una vera obbedienza da parte di Maria. Noi purtroppo abbiamo un concetto di obbedienza molto limitato e tante volte deviante, e applichiamo a Dio, e spesso anche nella Chiesa, un concetto di obbedienza che è invece pagano e che non ha niente a che fare con il pensiero e i progetti di Dio. Mi spiego subito. Se io parlo di obbedienza in un ambiente militare, obbedienza significa che c'è un superiore che dà un ordine all'inferiore, e compito dell'inferiore è eseguire l'ordine senza discussione. La stessa cosa penso, anche se ci può essere un'intelligenza di dialogo, in un ambiente di lavoro è il superiore che detta gli ordini e l'inferiore li deve realizzare. Ma questa non è l'obbedienza che chiede a Dio. O chiarisco subito, prima di entrare nel significato di questa parola, che se l'obbedienza di Maria fosse così, cioè una che deve semplicemente obbedire, noi qui annienteremmo non soltanto la dignità della donna, della creatura umana, ma annienteremmo la dignità di Dio. Perché Dio sarebbe ridotto non a un Dio che suscita una libertà, ma a un burattinaio che tiene le fila di uomini che sono marionette e non hanno altro che possibilità di muoversi e di agire secondo il pensiero di Dio. Questa è una bestemmia, tra le più grandi oltretutto. E aggiungo, Dio non sa che cosa farsene di gente nella Chiesa o nel mondo che è pronta ad un'obbedienza cieca e sorda. Dio attende persone intelligenti che sanno investire tutte le proprie risorse per aiutare al meglio Dio nel realizzare ciò che chiede. Ma allora che cos'è questa obbedienza? Dal latino obbedire, ob audire, significa ascoltare stando di fronte. Stando di fronte vuol dire parità di dignità, occhio di fronte all'occhio, bocca di fronte alla bocca. Significa che nel momento in cui viene chiesta questa obbedienza scatta un meccanismo di fiducia reciproca. Colui che chiede l'obbedienza sa che colui al quale viene chiesta l'obbedienza ha le risorse per rispondere e confida che quella stessa persona ha la fiducia di abbandonare completamente se stessa a ciò che gli viene chiesto. E dall'altra parte, chi è chiamato ad obbedire sa che colui che gli chiede l'obbedienza sta investendo tutta la sua fiducia e sa anche che nell'esercizio di quella obbedienza chi gliel'ha chiesta sarà sempre disposto a camminare con lui per non lasciarlo mai solo. Questa è l'obbedienza che Dio chiede a Maria e che trova in Maria. Oltretutto è un'obbedienza che risiede nel seno stesso della Santissima Trinità. Permettetemi questa parentesi. Il primo a chiedere obbedienza umile e amorosa e il primo ad obbedire con entusiasmo all'interno e nel seno della Santissima Trinità, chi è, chi sono? È il Padre che rivolge il suo desiderio di salvare l'umanità al Figlio mediante la possibilità dell'incarnazione e gliela chiede. E il Figlio, il cui cibo è fare la volontà del Padre, accetta liberamente con intelligenza e si fa uomo. E nel momento in cui si fa uomo c'è la coincidenza meravigliosa, questa è la grazia, tra due obbedienze di questa qualità altissima: quella del Verbo, del Figlio che accetta di incarnarsi e che trova immediatamente l'obbedienza, la fiducia di Maria, di una creatura che accetta di incarnarlo. Nella liturgia siriaca, sto andando verso la conclusione di questa riflessione che non finirei mai, nella liturgia siriaca si chiedono mediante quale organo Maria ha concepito. Non l'organo fisico, comprendete tutti, non saremo così ingenui. Si parla di organo spirituale, teologico. Secondo voi? Nella liturgia siriaca ci sono dei testi, delle preghiere che sono sensazionali. Dicono che l'organo attraverso il quale Maria ha obbedito è l'udito, è l'orecchio. Perché qual è l'organo attraverso il quale si ascolta? È l'orecchio. Ma dove giunge la parola? Nel cuore, nell'intelligenza. E nel momento in cui si aderisce, si permette a quella parola di incarnarsi. Maria si è abituata a tal punto all'ascolto da essere pronto a far sì che quella parola non sia semplicemente una parola detta, ma possa diventare la sua vita, al punto che ha dato la vita al Verbo e lo ha generato. La stessa cosa è rivolta a ciascuno di noi. Allora concludo con un'ultima sottolineatura che davvero ci coinvolge per capire che quello che è accaduto a Maria, come dice Sant'Agostino, può accadere anche a ciascuno di noi, perché se Maria ha generato fisicamente il Verbo della vita, ciascuno di noi oggi può generarlo realmente ma spiritualmente. E mi spiego. Qualcuno dice: nel momento in cui l'angelo ha ricevuto il sì libero e obbediente di Maria, in quell'ultima espressione che meriterebbe tutta la nostra meditazione, ma ormai non abbiamo più tempo, in cui Maria dice sì, avvenga di me, mi consegno, accetto, si compia in me quella parola, quella tua parola. Dice il testo evangelico che l'angelo si allontanò da lei. E dove è andato l'angelo? L'angelo ha avuto due direzioni, ha avuto un viaggio di andata e un viaggio di ritorno. Il viaggio di andata è stato partire da Dio, che lo ha mandato da quella creatura nella speranza, piena di fiducia, che potesse accettare per realizzare il suo piano di salvezza. Maria ha consegnato il suo sì libero perché possa realizzarsi, e l'angelo, il messaggero, è tornato da colui da cui era stato mandato per portare la risposta. E chi ha avuto più gioia? Lo dicevo prima, questo messaggero ha rallegrato il cuore di Dio, che finalmente ha trovato una rappresentante di tutta l'umanità disposta ad un ascolto così obbediente e totale da permettere l'incarnazione del Verbo e della salvezza. Ma c'è un biblista dei nostri tempi che dice che il viaggio di ritorno dell'Arcangelo Gabriele sta continuando e continuerà fino all'ultimo giorno della storia, perché egli, mandato da Dio, si sta rivolgendo a ciascun uomo, invitandolo ad accogliere la parola, nella speranza che ciascuno di noi risponda come Maria, per quello che può e per quello che è, realizzando oggi l'incarnazione del Verbo per la salvezza dei propri fratelli. Allora la domanda è questa: dopo aver compreso che Dio innalza ciascuno di noi, qualsiasi sia la nostra condizione, perché egli non vede limiti o confini nel territorio in cui è possibile generare il Verbo, viene a bussare alla porta del nostro cuore, della nostra intelligenza, e ci chiede: tu sei disposto ad aprire e a lasciarmi entrare? Perché quella stessa parola che ho rivolto alla Vergine di Nazareth possa entrare in te e tu possa generare, con la tua testimonianza, con la tua adesione a questo Verbo, con il tuo stile di vita quotidiano in comunione con Dio, la salvezza e la generazione della gioia per l'umanità. Lasciamo che questo interrogativo penetri profondamente nel nostro cuore e lasciamo che Dio attenda fiducioso la nostra risposta. Siamo la nostra fede, credo in un solo Dio. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. È salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che il Signore dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo il solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Con cuore esultante invochiamo la pienezza del dono di Dio che viene, e diciamo: venga il tuo regno, Signore.
Signore, tu che attendi la nostra accoglienza per realizzare la tua parola, insegnaci a modellare la nostra fede su quella di Maria, donna e madre, animata dall'unico desiderio di compiere la tua volontà, ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
Signore dell'Alleanza, fedele alle tue promesse, rendici partecipi e responsabili del tuo disegno di salvezza che si compie oggi nel mondo. Ciascuno di noi si senta chiamato a mettere la propria vita a servizio della fede dei propri fratelli, ti preghiamo.
Venga il tuo regno.
In un mondo affascinato da parole che non saziano e sedotto da false promesse, rivela il Vangelo di Cristo come parola che dona la vita, che apre all'intelligenza della verità, cambia il cuore e lo colma di autentica gioia, ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore.
A noi, tuoi discepoli, vigilanti nell'attesa di un compimento sempre nuovo della tua grazia, dona la gioia di aderire sempre più profondamente a Cristo e di incarnarlo nella nostra vita, di saperlo testimoniare al mondo, ti preghiamo.
Venga il tuo regno, Signore. O Padre, concedi anche a noi per tua grazia di poterti glorificare, come ha saputo fare la Vergine Maria di Nazaret, donna dall'altissima intelligenza, di somma sapienza, prima e perfetta teologa, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Che presentiamo all'altare e consacrali con la potenza del tuo Spirito che santificò il grembo della Vergine Maria, per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto rendere grazie a te, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo per il mistero della Vergine Madre. Dall'antico avversario venne la rovina, dal grembo virginale della figlia di Sio è germinato colui che ci nutre con il pane degli angeli ed è scaturita per tutto il genere umano la salvezza e la pace. La grazia che Eva ci tolse ci è ridonata in Maria, in lei madre di tutti gli uomini, la maternità redenta dal peccato e dalla morte si apre al dono della vita nuova. Dove abbondò la colpa, sovrabbonda la tua misericordia in Cristo nostro Salvatore. E noi, nell'attesa della sua venuta, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua lode. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Salvezza e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Benedetto, il nostro Vescovo Giuseppe e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Tra poco, nel cuore della preghiera che Gesù ci ha insegnato, noi pronunceremo una parola che è molto simile, per certi versi uguale, a quella pronunciata da Maria al termine del Vangelo. Maria dice: eccomi, si compia la volontà, si compia la parola. Che cosa diremo noi tra poco? Sia fatta la tua volontà, come in cielo il Verbo che obbedisce al Padre, così in terra. Non c'è niente di fatalismo, di rassegnazione in questa espressione. La riprenderemo durante gli esercizi spirituali che quest'anno saranno tutti sul Padre nostro. ma ora chiediamo la stessa intelligenza di Maria nel comprendere che quello che stiamo per dire non è altro che una grande responsabilità piena di reciproca fiducia e amore da parte di Dio, che ci chiede di diventare collaboratori, e di noi che desideriamo con tutto il cuore esserlo. E diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nella attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
E con il tuo spirito.
Scambiatevi il dono della pace. alcuni avvisi che potete trovare nel foglietto liturgico. Oggi, alle ore 16, ritiro vicariale della nostra abbazia, aperto a tutti con possibilità di celebrare il sacramento della confessione. Si concluderà alle 17:30 con la celebrazione del Vespro. Alle ore 21 in abbazia, concerto natalizio organizzato dalla nostra cappella musicale. Tutti siamo invitati. Da questo sabato siamo entrati nella novena liturgica del Natale. Raccomandiamo a tutti una preparazione intensa. Per chi può, suggeriamo la partecipazione alla messa quotidiana. Martedì, dalle 16:30, confessione dei ragazzi di quarta e quinta elementare. Sempre martedì alle 20:30, i genitori degli adolescenti che faranno l'uscita invernale a Bologna. Questo in sala Bati. Giovedì sera non ci sarà l'adorazione. Venerdì, giornata dedicata alle confessioni degli adulti dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 18. Sabato ancora confessioni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19. Non ci saranno le messe vigilari delle 16 e delle 18, ma tutto punta sulla messa più solenne in assoluto, delle 23. La messa solenne della Natività di Cristo. Ricordiamo che questa messa è la più solenne e la più significativa del Natale. Tutte le altre ne sono come il prolungamento. La messa sarà preceduta alle 22 dalla rappresentazione del presepio vivente. Domenica, Natale del Signore, le messe ovviamente tutte nell'orario festivo consueto. Alle 17 l'adorazione eucaristica e vespero solenne alle 17:30. Inoltre è allestito presso il centro di cultura il mercatino equo solidale. Poi un grazie grande e riconoscente per i lavori in parrocchia. Domenica scorsa abbiamo raccolto 4.830 euro. Inoltre, come vedete, nell'altare dove è posto, dove è custodita l'Eucaristia, c'è un lume rosso. È la luce di Betlemme. È arrivata ieri a Verona, sono andati i nostri scout a prenderla e è a disposizione per chi volesse portarla a casa e, si può dire, illuminare un po' tutta la nostra parrocchia di questa luce per ricordarci anche del significato del Natale.
Preghiamo. O Dio che ci hai dato il pegno della vita eterna, ascolta la nostra preghiera. Quanto più si avvicina il gran giorno della nostra salvezza, tanto più cresca il nostro fervore per celebrare degnamente il Natale del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Prima della benedizione ringrazio la nostra cappella musicale che, oltre ad animare tutte le messe domenicali abbaziali dell'Avvento, oggi saranno pronti anche per impegno, super impegno del concerto di questa sera, che come abbiamo sentito siamo tutti invitati. Li ringraziamo anche per il dono che ci stanno preparando e ci stanno facendo. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Rallegratevi, il Signore è vicino. Andate in pace.
Grazie.